Buongiorno da Laura Savoca, benvenuti e bentornati all'ascolto della rubrica radiofonica L'ora di Ducezio in questa puntata del 21 febbraio 2020. Nella puntata precedente avevamo ascoltato dalla voce di Agrippino Todaro le sue esperienze riguardo la fabbricazione e gli utilizzi del carbone. Quest'oggi riprendiamo la serie delle trasmissioni dedicate al contenuto dei quaderni del Centro Studi Ducezio con il loro curatore Leone 25 che saluto.
Buon pomeriggio Laura e un saluto a tutti gli ascoltatori della trasmissione.
In chiusura di trasmissione, come ormai nostra abitudine, forniremo la soluzione della niminaggia della scorsa settimana, un nuovo indovinello che vi terrà impegnate per la settimana che viene e infine anche un modo di dire della tradizione siciliana. Cominciamo dunque con il quarto numero dei quaderni che è stato pubblicato nel gennaio 2019 ed era il primo di quell'anno. Sulla copertina si legge la frase «Non potrei accettare neppure di vivere se dovessi essere un vile». Dunque Leone, vogliamo provare brevemente a contestualizzarla per afferrarne in pieno il significato?
La frase che è stata scelta per la copertina del quarto quaderno del Centro Studi Ducezio è tratta da un dialogo di Platone, l'Alcibiade Maggiore. Il dialogo si svolge tra Socrate e il giovane Alcibiade, che rappresenta una promessa per la politica ateniese, un giovane con molte ambizioni, al quale Socrate rivolge alcune domande per capire e per far capire soprattutto al suo interlocutore quali siano le basi delle convinzioni che muovono l'agire di questo giovane che aspira a fare carriera. La frase in questione è la risposta a una domanda. La domanda che Socrate rivolge ad Alcibiade è la seguente: cosa pensi dunque del coraggio? A che prezzo accetteresti di esserne privo? La risposta di Alcibiade appunto è: non potrei accettare neppure di vivere se dovessi essere un vile. Al che Socrate soggiunge: dunque la viltà pare essere per te il più grande dei mali? E la risposta è: per me sì. Socrate continua: alla pari con la morte, come sembra. E l'ultima risposta è quel che dico. Alcibiade conferma che, dal suo punto di vista, la viltà e la morte si equivalgono e di conseguenza non è una vita che si possa definire tale quella che si conduce al prezzo della viltà.
Iniziamo adesso con la prima parte dell'indice del quaderno numero 4, composto in tutto da 9 articoli. Giuseppe Barone, pittore, nato nel 1887 e morto nel 1956. La carta del lavoro e alcune opere inedite. Luigi Capuana nei primi anni 90. Dalla Sicilia, 2 lettere di Luigi Capuana per natura ed arte. L'osservatorio Guzzanti in Mineo. I fatti di Bronte, estate 1860.
Il pittore Giuseppe Barone è nato e vissuto a Militello in Val di Catania, è oggetto del saggio di apertura di questo numero dei quaderni da parte della professoressa Anna Maria Damigella, nel quale si ricostruisce una buona parte della biografia di questo artista e si dà informazione con l'ausilio di varie illustrazioni a colori delle opere più significative. Opere che hanno spaziato da tematiche nazionali come la Carta del Lavoro, che fu un provvedimento di regolamentazione sindacale espresso durante gli anni del fascismo, che valeva per tutta l'Italia, ma anche tematiche locali come le calamità naturali prodotte dall'Etna con terremoti ed eruzioni che minacciavano spesso gli abitati e gli abitanti della zona intorno al vulcano, o anche la ritrattistica. Per esempio c'è da ricordare un ritratto di Tommaso Cirmeni, notaio in Militello ma originario di Mineo, ed altre opere che mostrano una buona flessibilità, un buon adattamento ai vari temi per un pittore che forse avrebbe potuto anche dare di più. Questa è un po' la tesi dell'articolo, se avesse spaziato anche geograficamente invece di rimanere sempre nel contesto della provincia di Catania. Va in particolare sottolineato che Tra le opere descritte vi è anche un inedito, un pannello ligneo di cui esiste anche un piccolo disegno preparatorio che è in una collezione privata e che fino ad oggi non era conosciuto tra le opere di Barone, che tra l'altro, ricordiamolo, ha anche partecipato al restauro e realizzato dipinti nuovi per la chiesa di Santa Agrippina a Mineo e per altri edifici di culto a Militello nel corso del secondo dopoguerra. Con il titolo Luigi Capuana nei primi anni 90 si dà una introduzione per contestualizzare al meglio dei materiali che vengono proposti successivamente nello stesso quaderno. In pratica si racconta un po' il momento della vita e della produzione letteraria del Capuana nel periodo che riguarda l'ultimo decennio del 1800, perché ciò che segue, dalla Sicilia due lettere di Luigi Capuana per Natura ed Arte, sono due articoli in forma di lettera che vennero pubblicati in due numeri della rivista Natura ed Arte, che usciva in tutta Italia, nei quali articoli Capuana racconta un po' la Sicilia dal suo punto di vista in quella fase e propone uno sguardo ampio alle prospettive che l'Unità d'Italia avrebbe dovuto aprire anche per il sud, il meridione, che non da molto tempo era entrato a far parte di questa realtà nazionale. E va anche detto che l'articolo originale era corredato da illustrazioni, ossia da incisioni tratte da fotografie che il Capuana aveva fornito alla rivista. E tra l'altro va anche detto che tre di queste illustrazioni sono state riprodotte in grande formato su tela a cura del Centro Studi Ducezio e si possono vedere e rappresentano due vedute panoramiche del paese e una strada interna laddove era collocato l'osservatorio meteorologico e sismico Guzzanti sulla via Ducezio. Queste riproduzioni si possono osservare presso il Museo della Memoria Etnoantropologico di Mineo. L'articolo seguente uscì anch'esso sulla stessa rivista nel 1894. Si intitola L'Osservatorio Guzzanti in Mineo, venne scritto dallo stesso Corrado Guzzanti e descrive la nascita e l'attività dell'osservatorio, che era una delle pochissime strutture di questo tipo appartenenti a privati in tutta la Sicilia, e nell'articolo si trovano molte informazioni sulla sua natura, sulle funzioni che svolgeva questo osservatorio. L'articolo intitolato I fatti di Bronte, estate 1860, si deve al contributo di Salvatore Ginaprelli e ripercorre gli eventi storici che si accompagnano alla spedizione dei Mille in Sicilia, con poi la conquista del regno delle due Sicilie da parte dello Stato Sabaudo. E in particolare questo episodio di Bronte, con una rivolta spontanea che poi viene repressa perché trasgredisce gli ordini emanati da Garibaldi di non dar vita a iniziative non autorizzate. Il tutto è stato richiamato un po' da notizie di attualità sulla problematica dei nomi delle strade, per cui il famoso generale Bixio fu l'autore della repressione di questa iniziativa e a Bixio sono dedicate molte strade, laddove si discute in molti comuni di invece cambiare la denominazione per dedicarle per esempio alle vittime, ai martiri di Bronte. La questione è abbastanza controversa e l'articolo di Ginaprelli ne ripercorre i vari aspetti, così che si possa avere un quadro un po' più chiaro e farsene un'opinione personale rispetto alle interpretazioni storiografiche che sono sempre in divenire.
Infine passiamo alla seconda parte dell'indice del quaderno numero 4, la distruzione dell'identità siciliana. L'immonda vergogna del civico museo archeologico Damburino Merlini di Mineo, il mio primo viaggio a Catania, ricordi d'infanzia. Infine, alcune osservazioni sull'attuale stato del paese di Mineo.
L'articolo La distruzione dell'identità siciliana si deve a un gruppo di lavoro che opera attraverso i social della rete con la pagina Facebook Storia del Regno di Sicilia, che è una preziosa risorsa per quanti vogliano approfondire i vari aspetti e le varie questioni controverse soprattutto. E in questo caso il testo che abbiamo selezionato e inserito nel quaderno riguarda il profondo cambiamento che per la Sicilia ha rappresentato l'istituzione del cosiddetto Regno delle Due Sicilie o Regno dei Borboni con la capitale a Napoli. Qui vengono spiegati con precisione i vari motivi per cui questo evento storico ha iniziato una fase di profondo declino per quello che era stato l'importante Regno di Sicilia e che era durato per molti secoli fino al 1816. Di conseguenza è una lettura utile a quanti, muovendosi nel contesto delle nuove teorie sicilianiste, meridionaliste, eccetera, può essere aiutato a non fare confusione e possibilmente ad evitare sovrapposizioni che invece storicamente non sono fondate, ma anzi rappresentano delle vere e proprie antitesi da comprendere e da trattare come tali. Arriviamo a un argomento che per coincidenza sorprendente è di una certa attualità. L'articolo L'immonda vergogna del civico museo archeologico Tamburino Merlini di Mineo è la sintesi, è un dossier che raccoglie vari testi apparsi nel corso del tempo, in particolare un articolo pubblicato sul giornale nazionale Il Fatto Quotidiano nel ormai lontano maggio 2018, che nell'insieme hanno provato a portare l'attenzione delle istituzioni locali e sovraordinate su un dato di fatto che si mantiene indisturbato e impunito, quale la realtà di un museo locale voluto e realizzato con investimenti, con soldi pubblici nei lontani anni 2000 e che di fatto da molto tempo è sottratto alla pubblica fruizione senza che apparentemente neanche un cambio di amministrazione politica sia riuscito a smuovere alcunché, come se ci fossero delle forze sovrannaturali possibilmente protette dall'alto, per cui chi tocca il museo civico archeologico di Mineo riceverà forse la maledizione di qualche faraone antico. Il motivo di attualità è dato dall'appuntamento che già era stato segnalato in questa trasmissione di una conferenza ampia che tratterà molte realtà della Sicilia per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali, conferenza nel corso della quale vi sarà un intervento dedicato proprio al caso del Museo Civico di Mineo. Siamo abbastanza curiosi di sapere, dopo tutto questo tempo di silenzio da parte per esempio della soprintendenza di Catania, cosa potrà essere detto in quella sede in veste ufficiale da parte di funzionari e responsabili delle istituzioni, perché se è vero che lo spazio, i locali del museo sono di pertinenza del comune, va anche detto che tutto ciò che vi è esposto e conservato all'interno è invece di pertinenza della soprintendenza di Catania. E tra l'altro va anche considerato in prospettiva l'annuncio che forse sta prendendo corpo della possibilità per la provincia di Catania e per il capoluogo, che ormai è città metropolitana, di conquistare finalmente un suo museo archeologico, come è nelle altre province della Sicilia, finalmente, per cui di conseguenza le varie collezioni e i vari materiali che dovrebbero trovare ospitalità in questa sede andrebbero certo ad attingere a quanto è stato finora meritoriamente conservato ed esposto nel museo di Siracusa, in mancanza di una sede per la provincia di Catania, ma che da quel momento troverebbe questo materiale una sua collocazione più appropriata geograficamente e di conseguenza anche ciò che è precluso alla fruizione pubblica all'interno del museo di Mineo che tra l'altro ha un direttore, ha del personale, se si guarda il sito in rete sembra che sia tutto a posto, quindi è anche un po' strano che si mantengano situazioni apparentemente funzionanti quando poi il pubblico non ne ha nessun beneficio e i visitatori vengono lasciati fuori dalla porta. E appunto, quando nascerà questo museo archeologico di Catania, possibilmente sarà anche l'occasione, se nel frattempo soluzioni precise non saranno state trovate, e purtroppo potrebbe essere così, per stabilire se possibilmente è meglio invece trasferire tutto a Catania, chiudere questo ridicolo, questo patetico, questo caso vergognoso. Vergognoso per tutti gli attori che in qualche modo ne dovrebbero rispondere, e farla finita con il gioco dei silenzi e dei menefreghismi rispetto a qualcosa che evidentemente è nato sotto una cattiva stella e doveva andare a finire così. Vedremo a Catania il 24 e il 25 prossimi che cosa si dirà in proposito e ve ne sapremo dare conto doverosamente. Torniamo invece a climi più sereni e dei bei ricordi con un racconto di Agrippino Todaro, il mio primo viaggio a Catania, che a vederlo oggi è bello perché si capisce come la copertura delle distanze negli ultimi decenni sia diventato un qualcosa di più semplice per certi versi, con i cambiamenti nella viabilità e soprattutto con la disponibilità delle automobili, e invece questo è un vero viaggio ed è bello seguirlo anche perché l'itinerario passa da luoghi e strade che non vengono più utilizzate per coprire la distanza tra Mineo e Catania. E concludiamo con un altro contributo di Agrippino Todaro, alcune osservazioni sull'attuale stato del paese di Mineo, che si sofferma su una serie di circostanze che purtroppo non stanno dando agli abitanti il senso di un progresso, di un'evoluzione, di un miglioramento delle condizioni generali, e in particolare per un paese antico che dovrebbe tutelare e valorizzare il patrimonio che gli è stato lasciato dalla storia, e laddove invece tanto l'archivio storico comunale quanto per la biblioteca, per altri aspetti, per una serie di punti di riferimento, non ultimo anzi il museo archeologico di cui parlavamo prima, si nota una certa tendenza alla disattenzione e anche al non voler essere d'aiuto nei confronti di quanti invece privatamente, senza l'aiuto delle istituzioni ma con la propria buona volontà, vorrebbero con associazioni e altre realtà lavorare in questo senso e portare qualche contributo positivo.
Arrivato ora il momento della cultura popolare siciliana presente in ogni puntata della nostra rubrica. Cominciamo quindi con risolvere l'indovinello della settimana scorsa. Ricordate la breve ed enigmatica espressione «nasce grande e muore piccola»? Che altro potrebbe essere se non la cara e vecchia candela che man mano con l'uso si va consumando fino a quasi scomparire? E ora passiamo al proverbio di oggi. A paglia, uscecco a porta e uscecco sa mancia. Questo proverbio dice che il frutto di una fatica, giustizia vuole che venga goduto per primo proprio da chi ha sudato per realizzarlo. Concludo, prima della niminaglia, con un modo di dire tipicamente siciliano. Uorbo di locchi, ovvero, se non sto dicendo la verità, possa io rimanere accecato per volontà divina. Ed infine ecco la niminaglia di questa settimana. Di fierro e fuoco fu io fatta, femmina mi fici la natura mia. Tutto mondo mi fu affidato, magari lo stesso Dio sacramentato. Sono stata fabbricata col ferro e col fuoco, la natura mi fece femmina. Mi viene affidato ogni bene del mondo, persino le cose sacre. Che sarà mai? Chi non scopre la risposta abbia pazienza fino alla prossima puntata e vedrà finalmente svelato il piccolo mistero. Grazie ancora ai cari amici ascoltatori che ci hanno seguito, anche per questa puntata è tutto. Ricordiamo ai residenti di Catania e provincia l'appuntamento dei giorni 24 e 25 febbraio 2020 al Centro Congressi Le Ciminiere, il convegno internazionale Beni Culturali dei Depositi e la Valorizzazione, promosso dalla Regione Siciliana e dalla Soprintendenza di Catania, con numerosi interventi dedicati ai siti archeologici e musei che costituiscono anche una risorsa per il turismo dell'isola. La prossima puntata proseguiremo la rubrica con i nuovi contenuti riguardanti il presente il passato della nostra Sicilia, sempre con uno sguardo rivolto a un migliore futuro possibile. A voi un abbraccio tutto siciliano e una buona giornata a tutti.